Benvenuti ad una nuova puntata di MLS Soccer Italia, il primo podcast in Italia in italiano sul calcio americano, creato appunto per far conoscere il fantastico mondo del soccer a stelle strisce. Analizzeremo partite, e ce ne sono state tante, trattando gli argomenti più caldi che caratterizzano chiaramente questo fantastico mondo del pallone. Io sono Federico Montalenti, con me il mio solito gruppone. Capitanata da Max Cristina, diventato tra l'altro papà negli scorsi giorni, quindi ancora congratulazioni a Max e al nuovo arrivato Diego, e ad Alessandro Cappelli, Seba Trovato e Cristiano Faranna, che forse non sarà contentissimo delle ultime prestazioni dei suoi impact. Puntata 24, 24 come le giornate che completeranno questa stagione di MLS della regular season. Hanno ufficializzato tutto quello che è il calendario fino all'8 di novembre, dopodiché ci sarà la corsa ai playoff, quindi ci saranno ancora queste giornate, di 2 o 3 giornate di cui abbiamo parlato, itineranti. Hanno poi deciso di estenderla ad altre 9, quindi adesso siamo alla 13ª giornata, ci saranno ancora appunto 11 giornate per completare tutto quello che è il resto del campionato. Anche in questa fase qua, tre di queste partite, 9 partite aggiunte, saranno itineranti tra est e ovest. Ne parleremo perché c'è una statistica interessante che ho proposto anche sul nostro gruppo a proposito di questo scambio est e ovest. Partiamo prima dalle news che ci sono. Abbiamo confermato che abbiamo già parlato di Ibrahimovic, ha avuto il primo lapsus di oggi. Comunque abbiamo già parlato di Higuain, confermato DP, si sta aspettando il visto. Ci sono ancora un paio di problematiche legate di burocrazia, più che altro per capire quando sarà disponibile dal primo minuto o comunque per la squadra, che comunque non è andata benissimo nelle ultime giornate, ne parleremo. Confermiamo anche il trasferimento dell'ala dei Dynamo, Albert Ellis, che andrà a giocare in Portogallo per i prossimi 2 o 3 anni, se non ricordo male. Anche qui un contrattone per quanto riguarda il Boavista, perché il contratto si aggira intorno al milione di euro, quindi comunque buona somma, con cui probabilmente andare direttamente sul mercato. Ricordiamo che il mercato MLS dovrebbe chiudere intorno al 29, 28-29 di ottobre, quindi tempo per tutte le squadre di poter operare sul mercato. Atlanta United, interessante, ha già trovato sostituto del PD Martinez in Marcelino Moreno, dalla NUS, squadra argentina. Non si sanno bene le cifre, sappiamo che è stato ufficializzato. Bisognerà vedere anche lui quando sarà disponibile per Atlanta, che anche lì ha ritrovato la vittoria nell'ultima giornata. Altre news interessanti, abbiamo Bob Davis, il centrocampista dei Real Monarchs, che ha fatto una gran stagione negli ultimi anni con la seconda squadra dei Real Salt Lake. Si unirà appunto alla prima squadra nel 2021, quindi questo è un altro grosso interessante prodotto dell'Academy dello Utah, che continua a sfornare ragazzi che possono performare in modo molto forte tra i professionisti. Una notizia, e questa è l'ultima della giornata, che riguarda Aronson. Abbiamo parlato molto di Aronson durante l'MLSPAC Tournament, dove ci sono stati un sacco di osservatori che sono venuti a vederlo giocare, soprattutto nelle partite degli ottavi, delle partite di eliminazione diretta, per capire un po' anche il suo status. Pare che Salisburgo sia intenzionato a comprarlo. C'è un accordo verbale con la squadra di Filadelfia, danno comunque la possibilità di fargli finire la stagione, quindi se ne riparlerà alla fine del 2020, però questa è già una notizia importante. È sempre stato il giocatore un po' sulla bocca di tutti negli ultimi mesi, quindi buon per lui. Abbiamo visto come altri giocatori hanno fatto questo salto in Europa per poi andare in squadre ancora più blasonate. A proposito, una piccola nota di FC Dallas, perché pare che se la Juventus dovesse confermare l'acquisto di McKennie, perché sappiamo che adesso è in prestito per 3 milioni e mezzo di dollari, quindi siamo sui 2 e mezzo di euro circa. Se la Juve dovesse comprarlo per 21 milioni di dollari, quindi anche 18-17 milioni di euro, anche Dallas riceverebbe una piccola percentuale al riguardo, quindi ottimo che le squadre e le accademie degli Stati Uniti si tutelino anche dal punto di vista economico per ricevere delle percentuali. Dallas, che come molte altre squadre stanno facendo una vera e propria altalena di risultati. Cosa è successo? Abbiamo avuto due giornate quasi complete di campionato. Una ancora chiusa a livello di viaggi, quindi ci sono sempre state delle partite dalla stessa conference. Invece la scorsa giornata ce ne sono state ben quattro che hanno visto il contrapporsi est-ovest. Domenica, nella giornata tra il 19 e il 20 settembre, quindi tra sabato e domenica, sono successe dei risultati eclatanti, soprattutto in California, oltre agli incendi che abbiamo visto si propagano, abbiamo visto come San José, dopo un paio di pareggi senza subire gol o senza subirne troppi, è di nuovo caduta in una serie di risultati veramente orribili, perché ha perso il ritorno contro Portland 6-1 e ieri sera, l'altra notte, ha perso contro Colorado, inspiegabilmente 5-0. Quindi sono sulla falsariga di avere una delle peggiori difese della storia, probabilmente dell'MLS. Ha già 38 gol subiti in 13 partite, circa 2,9 praticamente tra partita, che non è esattamente una media interessante, contando che l'altra squadra che segue a ruota è Vancouver, ed è comunque a 30 gol in 13 partite. 30 gol presi perché anche Vancouver ha deciso di farsi demolire praticamente da Los Angeles. Ha preso circa 4 gol nei primi 15 minuti, se non ricordo male. Ne aveva subito un altro, ma poi è stato annullato. 5 gol li ha presi in 33 minuti. Quindi è una squadra che probabilmente a Los Angeles è andata per fare vacanza, non è andata per fare risultato. Anche se, vabbè, ricordiamo che la giornata prima aveva vinto in modo piuttosto incredibile contro Real Salt Lake. Quindi, paradossalmente, nella corsa playoff, Vancouver a ovest è ancora a 2 punti di distanza dall'ottavo posto, che è quello disponibile per partecipare ai playoff. Ricordiamo sempre che a est passeranno ai playoff 10 squadre, 4 delle quali, cioè dalla settima alla decima, faranno una piccola wild card per entrare nelle 8 di est, metà ovest passano le 8 squadre classiche. Come avevamo già visto dalla scorsa settimana, continuando il discorso ovest, La classifica pian piano si sta un po' allungando, soprattutto per quanto riguarda il pacchetto delle 8, perché alla posizione 9, 10, 11 e 12 le ultime 4 sono appunto Vancouver e San José, che non sono esattamente in formissima in questo momento, e ci sono LA Galaxy Houston, due squadre che avevamo elogiato molto nelle scorse 3 settimane. Mi dispiace aver mandato, come detto, magari un po' di sicurezze alla squadra losangelina, però non trova più risultato. Sa anche casualità, però il Cicharito è di nuovo nel turnover e non riescono più a trovare risultato. Ricordo ai tempi di quando Cicharito era in recupero muscolare dall'infortunio. Sotto le sue foto dei vari account dei social c'era gente che scriveva: "Stiamo vincendo, quindi non abbiamo bisogno di te." Questi sono poi dettagli da tifosi non tifosi, quindi devo dire che purtroppo però i risultati parlano chiaro. Senza Cicciarito ci sono stati dei risultati positivi. Con lui ultimamente stanno perdendo un po' di partite, soprattutto giocate un po' sfortunate, perché la sconfitta contro Real Salt Lake della scorsa notte, la squadra nel primo tempo ha praticamente dominato e ha giocato come sa giocare, non è riuscito a trovare il risultato. Nel secondo tempo Real Salt Lake ha preso, soprattutto dopo il rigore, è riuscita ad amministrare meglio la partita, mentre invece la sconfitta contro Colorado di domenica ha fatto vedere dei limiti importanti della squadra, che non è riuscita a concretizzare, a fare gioco, ed è stata abbastanza dominata dai Rapids, che anche qui hanno avuto un inizio di ritorno di campionato piuttosto discutibile, con, ricordiamo, la sconfitta 4-1 contro il Salt Lake, 3 pareggi consecutivi, la vittoria di rimando contro il Salt Lake 5-0, poi di nuovo perso 4-1 e adesso ha vinto le ultime 2 partite. Vediamo cosa farà contro Sporting Kansas City questo weekend. Sporting Kansas City, che è un'altra squadra che è davanti, e attualmente è seconda, cioè terza, perché Portland e Seattle sono a pari merito, comunque terza in classifica. È una squadra che è letteralmente trascinata dal suo uomo di punta, dal suo capitano, cioè Johnny Russell, che anche nella sconfitta contro Orlando, il primo dei 4 match di cui voglio parlare tra Est e Ovest, è arrivato al quarto gol in 3 partite, se non ricordo male. Di queste 3 partite però ci sono state due sconfitte, quindi la squadra deve un po' ritrovarsi, come avevamo forse già detto. Contro Dallas lo scorso weekend sono stati lì ad inseguire in continuazione, e sicuramente non è stata la loro miglior prestazione, però erano riusciti a trovare il pareggio sul 2-2 sotto 2-0. Poi c'è stato il frittatone della difesa e di Emilia, che ha dato la possibilità a Dallas di vincere questa partita. Sicuramente, cioè, il frittatore ha fatto la difesa, Tim Melia aveva parato, poi però sulla ribattuta si è ritrovato un altro giocatore e chiaramente ha segnato. Sporting Kansas City, che, come detto, deve ritrovare ritmo, deve ritrovare risultati. È una conference, secondo me, quella di Ovest, equilibrata da un certo punto di vista, soprattutto dal punto di vista offensivo, mentre difensivamente stanno facendo quasi tutti fatica, a parte i Sounders, che sono la migliore difesa insieme a Dallas per distacco rispetto a tutte le altre squadre, nel senso che sono le uniche due squadre che hanno preso solo 11-13 gol, quindi quasi circa un gol a partita, mentre le altre sono quasi tutte verso un gol e 8, quasi 2 gol a partita, quindi sicuramente la differenza in questo momento tra est e ovest è quella. Appunto, dicevo di questi scontri, ci sono state quattro partite, appunto tra est e ovest, sarebbero state cinque se Nashville fosse ovest, ma sappiamo a est. Queste cinque partite sono state Chicago-Houston, Columbus-Minnesota, appunto Kansas City-Orlando e Atlanta-FC Dallas, di cui parlavamo prima. Tutte e quattro partite vinte dalle squadre di Est, con dei risultati piuttosto imbarazzanti, perché Chicago ha vinto 4-0 contro Houston, c'è stata clamorosa vittoria di Orlando contro lo Sporting Kansas City, c'è stata una vittoria di misura di Atlanta contro FC Dallas, ma Atlanta veramente, nonostante tutte le difficoltà, ha dominato. E poi c'è stata Columbus Minnesota, dove Columbus poteva dilagare, ha sbagliato il rigore, ha sbagliato un paio di azioni, ha preso un palo, quindi il risultato sarebbe stato molto più marcato. Invece, come abbiamo visto in qualche partita anche del torneo, Columbus ha dato la possibilità agli avversari nel finale di attaccare e ha preso gol, quindi poi alla fine il 2-1 è un risultato bugiardo dal punto di vista, da tutti e due i punti di vista, sia di Columbus che poteva dilagare, sia di Minnesota che poteva limitare i danni. Comunque il fattore tecnico di Minnesota lo conosciamo e poteva fare sicuramente meglio. Dicevamo, quattro vittorie di Est. Il problema potrebbe, ne avevamo parlato anche l'anno scorso, poteva essere di nuovo i viaggi. I giocatori comunque sono stati nella loro regione, come detto, per un sacco di mesi, quindi probabilmente l'abitudine al viaggio devono ancora riprenderla, non saranno comunque abituati tutto l'anno a fare questi viaggi. Vedremo se quando le squadre di est voleranno ovest avranno i medesimi problemi. Come detto, sicuramente il fattore difensivo è un fattore che a est fa la differenza, perché a parte Columbus, che è la migliore difesa del campionato perché ha preso solo 5 gol in 13 partite, tutte le altre, a parte Chicago Fire e Montreal Impact, sono sotto anche i 20 gol, cioè tutte le altre sì, sono sotto i 20 gol subiti, quindi vuol dire che, ok, il modo di giocare è diverso, squadre come Cincinnati ha comunque pareggiato tante volte 0-0, però una squadra come Atlanta sta giocando anche in un certo modo, per evitare imbarcate, visto che nel momento mentale non sono proprio all'interno della partita. Però tutte queste squadre stanno dando prova di avere un gioco magari tattico, un gioco difensivo più conservativo, fondamentalmente, rispetto a quello che succede a Ovest. Sì, forse negli ultimi risultati la squadra, tra virgolette, più pazza è stata Chicago, perché sta giocando molto bene, a mio parere, però la vera soddisfazione l'ha avuta solo questo scorso turno, dove ha vinto appunto 4-0 contro Houston, avrebbe vinto 5-0 perché gli hanno annullato anche un gol, la sconfitta 4-1 contro Orlando dello scorso weekend è molto bugiarda, perché io ho visto un pezzo della partita e sull'1-1, sull'1-0 stavano dominando, sotto 2-0 stavano dominando, poi hanno preso due pali, hanno preso un palo, una traversa, hanno sbagliato il rigore, c'è stato quel teatrino tra Medran e Beric, scusate, ci sono troppe, troppe R, tra teatrino, Medran e Beric, ci sono troppe R, ovviamente vado in confusione. Comunque, come detto, c'è stato questo teatrino tra loro due, dove voleva tirare Beric, poi ha tirato Medran, ha sbagliato, allora il rigore che poi c'è stato nel secondo tempo ha tirato Beric, eccetera, eccetera. È una squadra che si sta, secondo me, ritrovando, è una squadra che può fare molto bene, perché gioca bene e deve solo fare risultato. A est, e avendo la possibilità di passare in 10, mentalmente, secondo me, dà un po' più di speranza. Loro sono a questo momento solo a 2 lunghezze dal decimo posto, sono a 6 lunghezze da New England Revolution, che sono al quinto posto, quindi in questo campionato dove adesso giocheranno spesso ogni 4-5 giorni, sicuramente hanno molte più possibilità di poter essere in zona playoff in una settimana anche solo. Devono aggiustare qualcosa in difesa e devono iniziare a giocare come hanno fatto giovedì notte fondamentalmente, mercoledì notte che fosse. Quindi secondo me hanno delle possibilità, attualmente sono una squadra in forma e secondo me se la giocheranno fino alla fine, anche perché ci sono squadre come per esempio Montreal Impact che ha fatto delle buone cose nel loro Canadian Group, però sono 3 partite che perdono male e secondo me inizieranno a perdere qualche punticino di qua e di là e rischiano di non essere più in zona playoff, anche perché le prime 4 posizioni sono quasi andate, nel senso che c'è un bel gap tra Toronto che è quarta e New England, Toronto che giocherà contro Columbus, quindi inizieremo ad avere un po' di playoff, un po' di idee tra chi può veramente fare il salto sia per il Supporters Shield sia che per il salto nei playoff. Quindi quello sarà sicuramente una partita da seguire. Giocheranno appunto già sabato sera, ci sarà una partita alle 9:30 alle 21:30 che sarà Nashville Houston, quindi di nuovo una futura partita di Ovest, attualmente un attuale incrocio. Poi si giocherà nella notte tra sabato e domenica e poi nella notte tra domenica e lunedì giocheranno bene tutte le altre. Ho letto un Los Angeles San Jose, io spero che non prendano di nuovo altri 6 gol, visto che inizia poi a diventare pesante anche per lo stesso Almeida, visto che non vincono dal 28 di luglio, dopo c'è stato 1-4, 3-2, 5-1, 7-1, 1-6, 5-0. Quindi spero vivamente che San José possa mettere un attimo in ordine le idee, soprattutto in campo, ed evitare le imbarcate. Altre partite interessanti della prossima settimana c'è Chicago-Atlanta. Anche qui, come detto, ci può essere proprio l'alternanza dei posti in classifica. Quindi se Chicago dovesse vincere, supererebbe, andrebbe al decimo posto. C'è Toronto Columbus, Minnesota Real Salt Lake, sicuramente una bella partita perché Minnesota anche qui è una di quelle squadre altalenanti, come appunto Real Salt Lake, sono una al settimo e una all'ottavo posto, quindi si giocano gli ultimi 2 spot disponibili per i playoff. Orlando continuerà il suo viaggio a ovest dopo aver giocato a Kansas City, andrà a Dallas. Ci sarà Colorado-Kansas City, un'altra bella partita. Galaxy-Seattle, un'altra partita da seguire per via, sia che i Seattle arrivano da una sconfitta di misura a casa degli arcirivali di Portland, sia che Galaxy, come già detto, devono un attimo riprendersi dalle brutte figure delle ultime 2 giornate. Questo più o meno tutto il quadro della giornata. Parleremo poi prossima settimana della USL un po' più nel dettaglio perché i playoff si stanno finendo. Vi ho raccontato un po' come fosse la situazione la scorsa settimana. Adesso ci sono un po' di squadre che sono sicure di andare ai playoff e questo weekend potrebbe essere decisivo per tutte le altre, ma lo vediamo insieme. Io sono arrivato alla conclusione di questa panoramica su quello che è successo nel weekend e in settimana. Adesso le partite ogni 3 giorni inizieranno un po' a diminuire perché appunto il calendario è stato definito. Vedremo se ci sarà l'esordio di Higuaín, vedremo se Atlanta già schiera il suo nuovo DP di Marcelino e vedremo se Reynolds anche come nuovo acquisto inizierà ad entrare nei ritmi di Minnesota. Ricordo tra l'altro a proposito di DDP che un saluto magari a Matuidi dove si è già reso protagonista di un intervento da rigore la scorsa settimana, cioè la scorsa settimana, 2 giorni fa appunto contro Nashville. Diciamo che forse deve riprendere un po' le misure del campo, ma comunque gli auguriamo di trovare la giusta alchimia anche con gli arbitri ed evitare questi interventi. Comunque, io sono Federico Montalenti, vi saluto, vi auguro di sentire e guardare tutta la MLS che riuscite a fare nella prossima settimana. Io saluto, come detto, Max Cristina, che ci dà sempre contributi interessanti tutta la settimana attraverso i social, Seba Trovato, Alessandro Cappelli e Cristiano Faranna. Spero che anche le sue canadesi inizino a carburare un po' di più se vogliono giocarsi nei playoff. Vi ricordo che il podcast lo trovate su tutte le piattaforme, tra cui la piattaforma social principale è The Cutting Edge, che ormai sta crescendo a dismisura con già una trentina di podcast sugli sport americani, tra cui il nostro, quindi qualsiasi notizia vogliate, sicuramente la trovate in tutti i podcast disponibili. Io vi saluto ancora, vi auguro un buon weekend e ciao a tutti. Yeah. Lead. Soccer.